Ci siamo ancora con voi, quindi inizia il pomeriggio con gli ospiti di Maracanà, con i nostri forum, quindi ci siamo e naturalmente chiediamo come sempre la vostra partecipazione. Se c'è qualcosa che non condividete, scrivetelo immediatamente quando parleranno i nostri ospiti. Intanto presento qui con me, lunedì ci accompagna Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst. Ciao Andrea, ben trovato.
Buon pomeriggio a te Mark, buon pomeriggio.
Senti,
a tutti.
Nell'attendere gli ospiti, il tuo primo pensiero in 30 secondi a chi lo dedichi in questa giornata?
A un giocatore che l'anno scorso ho criticato tanto, però la personalità che ha avuto Tonali nel match contro la Lazio mi ha fatto veramente impressione. Un giocatore proprio con una gamba impressionante, ha coperto tanto campo, non è stato da meno rispetto a Kessié. Quindi proprio a livello di Kessié, che oggi, come ho sempre detto, è il mediano più forte della Serie A.
Allora, il tuo primo pensiero lo dedichi a Tonali, che ti ha subito sorpreso. Andiamo subito allora a presentare gli ospiti che ci accompagnano insieme in questa parte di pomeriggio. Vado a dare un saluto a Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Andrea, ben ritrovati a voi.
Ben trovato Daniele, preparati il tuo pensiero in 30 secondi a chi lo dedichi. Poi vado a presentare anche il portierone Simone Braglia. E chissà che cosa ci dirà il nostro portierone Simone.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Ben trovato,
ciao
Simone. Bello carico come
ciao
sempre.
Ciao,
poi
Andrea.
Gazzetta dello Sport e Gaetano Imparato. Ciao Gaetano.
Ciao a tutti voi. Ciao ragazzi.
Ben trovato.
Ciao,
e si aggiunge a noi con molto piacere un amico con cui ho condiviso anche un percorso professionale, Cristiano Di Cosimo di RDS. Ciao Cristiano, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Cristiano.
Buon pomeriggio. Allora, Pier Vincenzi è già partito, vi ha anticipato, ha dato il suo pensiero, ha dedicato i 30 secondi a Tonali. E allora, Daniele Garbo, a chi dedichi il tuo pensiero in 30 secondi in questa giornata?
Ma non lo dedico a una persona in particolare. Faccio una considerazione che propongo all'attenzione di tutti e anche dei nostri ascoltatori. Ho la sensazione che la lezione dell'Europeo sia servita a qualcosa. Si giochi un calcio più propositivo, che le partite del nostro campionato siano più divertenti, non che il nostro campionato sia diventato più competitivo perché ha perso protagonisti importanti e continuiamo a vedere giocatori 37, 38, 39, 40 anni che ancora giocano. Solo da noi può succedere evidentemente, ma è senza dubbio tutte le squadre scendono in campo con l'idea di proporre gioco e non soltanto di difendersi anche quando giocano contro avversari più forti. Questo mi sembra un
messaggio. C'è sempre chi se vuole solo difendere, però.
Tranne la Juve.
Piervincenzi la tocca subito, ma non è possibile.
Perché ho pensato a Roma Sassuolo di ieri, e penso che Daniele
subito
si
così adesso ci siamo fatti subito gli amici. Grazie Daniele, uno spunto molto interessante, ci torniamo subito. Gaetano Imparato.
No, guarda, in generale proprio una cosa che riguarda le prime giornate, proprio il nuovo vento, un po' come dice Daniele, ma per quanto riguarda il mondo arbitrale, la valutazione che fanno in certe situazioni, penso che in generale, non riferendomi a una sola squadra, cioè questa la sudditanza psicologica quest'anno non si è vista una sola volta, forse mi sono perso qualcosa io, ma penso che stia aspirando un vento nuovo, spero che duri per tutte le durate del campionato, le giornate del campionato.
Quindi dal punto di vista dell'arbitraggio. Simone Braglia.
Io la dedico, non mi vogliate, per affetto che mi lega ai colori rosso-blu, la dedico a Ballardini, perché ha saputo cambiare, quindi agli allenatori in particolare, in generale. Perché mai come quest'anno, secondo me, la mano degli allenatori può essere comunque pesante da un punto di vista di risultati e di obiettivi da raggiungere. E la dedico a Ballardini perché comunque, nonostante le critiche, nonostante le difficoltà a cui è stato sottoposto, perché la squadra l'hanno formata alla fine del mercato, perché gli ultimi acquisti
come sempre mi verrebbe da dire, no?
Al 30, esatto, al 30, al 31, nonostante queste difficoltà ha saputo cambiare il volto della partita tra il primo e il secondo tempo e il Genoa è uscito vittorioso da Cagliari, quindi la dedico a Ballardini.
Bene, Ballardini. Cristiano Di Cosimo.
Beh, la dedico al fatto che finalmente si pensa a giocare al calcio. Dopo l'Europeo le squadre che stanno andando meglio sono quelle che hanno un progetto di gioco offensivo, e non mi riferisco soltanto al Milan ma anche al Sassuolo e alla Fiorentina. Finalmente si pensa a giocare al calcio.
Hai capito? Allora, questi sono degli spunti molto, molto interessanti. Riparto un attimo da quello di Simone Braglia, che l'ha dedicato agli allenatori. Allora, domanda rapida: ci sono tre allenatori che hanno vinto e sono Pioli, Spalletti e Mourinho. Chi è quello dei tre che in questo momento, in un certo senso, dà più certezze e può pensare in grande dopo tre giornate? È presto per fare qualsiasi tipo di valutazione così, diciamo, pesanti, però quello che ha trasmesso in queste prime tre partite. Parto da Simone Braglia perché aveva toccato il tema allenatori. Simone, velocemente così parliamo tutti, vai.
Sì, io considero che quello che ha è Pioli, ma è Pioli perché comunque ha una società che fa la società e lui è giusto responsabile di quello che è il gioco della squadra, di quello che sono le, anche gli equilibri che la squadra deve avere. E non da ultimo, come Daniele, se non sbaglio, aveva detto su Tonali, il discorso della maturazione di Tonali, dopo che Tonali l'anno scorso era stato ipercriticato e si parlava anche che doveva essere ceduto e nessuno più credeva nelle sue qualità, la definitiva esplosione di un giocatore rappresentativo che può stare a livelli di internazionali. E io credo che Pioli sia quello che ha dato e ha più certezze, ma ha più certezze anche per merito
per la
della
società. Tu dici per la società, perché ha alle spalle anche la struttura. E pensa che in questo momento i nostri ascoltatori, dopo questa giornata, dopo queste diciamo così avvio, dopo questa giornata, che ritengono, votano molto Mourinho, il 43%. Garbo.
Ma io sono d'accordo con Simone, anch'io voto Pioli, perché sta dando continuità a quello che è stato il Milan dello scorso anno, anche di due campionati fa. È stata un po' la sorpresa della nostra Serie A per il modo in cui si è proposto, per il calcio che gioca e così via. Io credo che il Milan possa essere davvero una delle squadre più credibili nella corsa allo scudetto, perché non ci sono squadre perfette, abbiamo detto, ma il Milan è una delle squadre che si avvicina di più ad essere completa. È squadra al 100%, ha giocatori che ci aiutano, è una squadra giovane, se si tolgono i due vecchietti, diciamo così, che sono Ibrahimovic e Giroud, ma del resto è la squadra che ha la media di età più bassa di tutto il campionato.
È vero.
E questo significa molto, secondo me, per cui io voto Pioli assolutamente.
Voti Pioli, certo. Che questo, vado da Pier Vincenzi, questo Ibra l'Altafini potrebbe essere una mossa. Hai sentito, ieri l'hanno fatta la domanda a Pioli, lui ha detto beh, se va bene a lui. Quindi deve andare bene.
No, ma Ibrahimovic ieri la differenza la fa perché era nervosissimo. Cioè lui l'hanno inquadrato più volte in panchina, era nervoso che non ha giocato.
Sì.
Quando è entrato è la forza del grande campione, invece di magari...
Però è una bella arma, è uno che entra così e
subito... Sì, no, è stato decisivo perché poi chiudi la partita. E tra l'altro ti dico, con Ibrahimovic e Giroud... come leadership non manchi mai,
certo.
Perché se c'è uno c'è l'altro, se non c'è uno c'è l'altro, e Giroud come Ibrahimovic è un giocatore che si fa sentire, un giocatore che ai difensori dà fastidio, gente che sgomita, gente che non ha paura. Ieri il Milan, oltre che ha fatto meglio da Lazio, gli ha pure menato, come si dice in gergo.
Sì.
Cioè ha fatto meglio in tutto.
Tra i tre allenatori, quindi Pioli anche tu? Andiamo tutti
Pioli
su Pioli?
Pioli ha creato un meccanismo quasi perfetto, però ti dico che come ha cambiato la partita Spalletti tra primo e secondo tempo... Credo, contro un allenatore che da tutti insieme a Ranieri è considerato in corsa quello più bravo a leggere le partite, devo dire che Spalletti l'ha vinta, perché alzando Mario lui ha portato dentro Insigne, ha fatto uscire Elmas e ha messo un ass quasi vicino,
tre quarti,
e il Napoli ha fatto un secondo tempo strepitoso, quindi a ex aequo, diciamo, Pioli Spalletti
ex aequo,
sì.
È imparato.
No, io dico Pioli perché in questo inizio, non mi limito solo alla partita di ieri, la squadra che ha tritato sempre l'avversario è stata appunto il Milan e Pioli. E in confronto agli altri due, Mourinho e Spalletti, sono d'accordo con la disamina che ha fatto Daniele, ha fatto questo con la Juventus, l'ha combinata tra virgolette in positivo un'altra con a Genova con il Genoa, altri cambiamenti in corso, è uno che gioca a scacchi, però va detto anche che il Napoli ha qualche... nella grande gioia dei 19 punti dei napoletani, del Napoli, Spalletti e i meriti, però dalla tre quarti in su c'è il portiere della Juve non se la butta dentro, ci sono un po' di problemi nella fase offensiva, nel trovare delle azioni diversificanti da quella che può essere l'azione del tiro a giro di Ciro e di Insigne, il tiro a giro e altre soluzioni, cioè dalla tre quarti in su il Napoli deve migliorare, è migliorabile, sta andando benissimo. Però come si dice dalla mia parte non è sempre domenica, e quindi sia Mourinho, che secondo me ha sofferto troppo con il Sassuolo, se gli vogliamo dare la palma della squadra del Sassuolo, è una signorissima squadra.
Però hai visto che corsa che ha fatto, imparato,
ecco,
quella è una corsa verso la vetta.
Su queste cose qua, sul galvanizzatore,
hai visto che roba?
Sul modo di... a me è piaciuta
tantissimo. Nonostante i chili in più ha fatto uno scatto incredibile.
Gli avrei dato un premio ad hoc sulla questione Castori, uno che si preoccupa di sapere come sta la moglie del collega.
Sì, no, è stato bravo pure ieri nel post gara. Nel post gara quando ha chiamato Dionisi, sì, è stato bravo anche lì.
Andando a vedere il calcio, secondo me Pioli, sfruttando il fatto che l'anno scorso stava là, insomma, veramente ha riproposto
tutti
una macchina.
Bene, voglio sentire di Cosimo. Cristiano.
Ma sicuramente Pioli. Pioli ha un vantaggio rispetto agli altri, che è l'unico che non ha cambiato squadra, quindi può contare su una continuità di lavoro. Ormai il Milan è rodato, ha aggiunto qualità, è la squadra più giovane, come veniva sottolineato in precedenza. Ieri si sono trovati a memoria, sta crescendo Tonali, hanno un centrocampo che ha quantità e qualità. Sulla sinistra Leao è stato imprendibile, ormai ha messo a punto una macchina perfetta, e se a questa macchina metti l'esperienza di Giroud e di Ibrahimovic, secondo me sono i più pericolosi per la vittoria finale, e Pioli ha questo vantaggio rispetto agli altri.
Allora sentite, mi riallaccio ad un concetto che ha detto nel suo pensiero Garbo all'inizio, voglio sentire un attimo che cosa ne pensate. Posto gli errori di Szczęsny, quindi andiamo un attimo, facciamo un giro sulla Juventus. Gli errori di Szczęsny sono evidenti, netti in queste prime, in questo avvio di stagione nella Juventus. Però due partite la Juve va in vantaggio due volte, non riesce praticamente poi a portare a casa la vittoria. Va sotto con l'Empoli, non ribalta la partita, quindi un punto in tre partite. Credo che gli errori sì, ma forse c'è dell'altro e vorrei capire che cosa altro c'è. Daniele dice... e fa un passo importante, dice si sta giocando, l'europeo ha dato il segnale che si vuole giocare più a calcio. Mourinho fa i complimenti dall'inizio subito quando ha detto sto vedendo degli allenatori che in Italia vogliono fare più la partita, è cambiato il calcio italiano, ok? Questo è Mourinho, l'ha detto, quindi se lo dice Mourinho ci possiamo pure credere, no? Domanda, in questo momento se dovessimo fare un appunto ad Allegri, perché credo che se fai un punto in tre partite anche l'allenatore è dentro questo tipo di discorso, ok? Visto che stiamo dicendo che gli allenatori quest'anno possono incidere molto. Ecco, dov'è secondo voi la difficoltà di Allegri nel voler riproporre per forza quel tipo di calcio di 3 anni fa e quindi è cambiato qualcosa e questo, diciamo così, stare fermo 2 anni lo sta un po' mettendo in difficoltà? Che ne pensate? Parto da Daniele perché ha lanciato il quesito e vi voglio sentire, rapidi tutti quanti, così riusciamo a tirar fuori un concetto di questo sulla situazione di Allegri. Vai Daniele.
Ma guarda, sicuramente anche Allegri ha delle responsabilità perché non è riuscito ancora a trovare la quadratura del cerchio, ma io mi chiedo, scusate, per quale motivo la Juventus dovrebbe essere migliore di quella dello scorso anno che acciuffò il quarto posto per il rotto della cuffia grazie alla partita che Napoli sbagliò contro il Verona, dal momento che ha perso Cristiano Ronaldo e ha acquistato Locatelli? Spiegatemi perché la Juventus dovrebbe essere più forte. Allora, o Allegri è un taumaturgo e ha la bacchetta magica, oppure deve lavorare anche molto, perché secondo me la Juventus non ha colmato il gap che ha ad esempio nel settore centrale, nel centrocampo rispetto ad altre squadre, ha problemi in difesa perché ha due giocatori centrali che sono avanti negli anni, e che Dio conservi ovviamente Chiellini sia per la Juve sia per la Nazionale, ma insomma quando manca Chiellini i problemi sono evidentissimi nella Juventus, quindi credo sia una sommatoria di problematiche che Allegri deve risolvere, e chiaramente è chiamato a risolvere perché l'allenatore è lui, ha firmato un contratto per 4 anni, quindi è evidente che non possiamo pensare che se ne vada presto, ha un lavoro da fare, spero che lo faccia, ma ripeto, la Juventus ha dei problemi irrisolti a livello di mercato e direi anche a livello societario, perché attenzione, lancio un'altra provocazione. Per quale motivo Allegri non ha fatto giocare nessuno dei sudamericani? A parte Cuadrado che ha problemi suoi, è rimasto in Colombia. Dybala non ha giocato una partita, è rientrato. Ospina, ad esempio, è rientrato alla mattina e alla sera.
Lautaro ha giocato.
Così come
tutti
i sudamericani hanno giocato.
Vabbè, non è sudamericano Koulibaly. Sì, sì.
Vabbè, comunque, per quale motivo Allegri ha voluto
preservati per la Champions?
Li ha preservati per la Champions, si dice imparato.
Secondo me ha voluto dare un altro messaggio.
Addirittura.
Io sono malizioso, ha voluto dare un messaggio alla società.
Ci può stare.
Ha voluto dare un messaggio alla società.
Vai, imparato, vai, subentra.
Voglio aggiungere a Daniele senza arrivare agli altri, perché io voglio chiedere di non partecipare più quando c'è Daniele, perché dice cose troppo intelligenti e io non sto scherzando. È perfetta la disamina di Daniele, e aggiungo questo però. Che secondo me le colpe di Allegri sono molto molto relative, perché secondo me Allegri, avendo in classifica 5 punti, nella mia classifica, perché a Udine non ha pareggiato ma ha vinto, e a Napoli non ha perso ma ha pareggiato, i danni che gli hanno, come prodotto lordo in campo, questo voglio dire, quantificandolo più o meno così, quello che voglio dire io, il lavoro suo più o meno l'aveva quadrato, aveva iniziato a fare qualcosa. Sulla scelta degli... E la squadra, quando Daniele dice perché dovrebbe essere
meglio di Pirlo. Là bisogna fermare i discorsi, che Danilo ha fatto una fotografia da applauso a Stellazzi.
A Pirlo però c'aveva qualche punto in più,
Esatto, però i punti in meno che c'ha, ce l'ha perché il portiere sta andando a far palle o perché comunque non sta producendo niente. Poi ci sta in mezzo l'infortunio dell'Empoli. La Juve ha problemi, però secondo me la situazione non è così
difficile. Non è così drammatica, bene, perfetto, ok.
Esatto. E poi il fatto dei sudamericani è talmente insomma attento che non mi meraviglierei se quest'anno la Juventus badasse solo alla Champions.
Badasse solo alla Champions. Braglia, vado da lui, Andrea e Di Cosimo, perché Braglia nella pronostico, nella griglia, ha detto: signori miei, state tranquilli, la Juve vince lo scudetto. Braglia, l'hai detto, eh?
Lo riconfermo.
Lo riconfermi anche adesso a meno 8 dalla vetta. Grande Braglia, vai.
Sì. No, 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 ma non è che lo riconfermo.
Mi gioco una cena con Simone io.
E io pure. Andiamo tutti a Como, sul lago. A maggio, sai che serata che facciamo, caro Simone? Preparati.
Facciamo le foto, poi la facciamo la trasmissione.
Sì, la facciamo da lì. L'editore già mi ha dato l'ok. Tutti al lago di Como a fine maggio. Tutti, partiamo da qui, una baraonda e via, vai.
Allora, innanzitutto siamo alla terza partita e quindi per cui ci sono davanti talmente tante partite che Allegri era già partito in questo modo. È vero che rispetto al passato Allegri non aveva delle certezze come le aveva allora, sì, come le aveva 5 anni fa. Ma io dico che oggi la rosa della Juve non ha niente a che vedere, da invidiare a tutte le altre squadre che si paventano dopo possano vincere il campionato. Credo che tutti i giocatori sono della Juve oggi stanno rendendo il 40-50% delle loro potenzialità. E bene ha fatto Allegri, nonostante sia una persona che non stimo, e bene ha fatto Allegri secondo me a mettere davanti la società, va bene, e a fargli vedere che oggi come oggi tutti devono maturare devono avere le proprie
devono
possibilità,
crescere, dici tu.
Esatto, come ha fatto il Milan nel post pandemia, la stessa identica cosa. Se voi vi ricordate il Milan ante pandemia, che aveva perso in casa con il Genoa, e oggi è completamente diverso da quello da allora. Quindi io dico che il tempo sarà galantuomo e dico che la Juve, prima di farla morire, è come il gatto a 9 vite, secondo me. E qui poi ci metto di mezzo la società, perché il problema della Juve, avendo vissuto 20 anni di uno spogliatoio, in qualsiasi spogliatoio, è un problema legato a chi comanda in certo società.
Bene. Allora, rilancia Braglia, che tra l'altro mette al secondo posto l'Atalanta, e quindi due squadre che sono partite benissimo. Allora, Di Cosimo e poi Pier Vincenzi. Di Cosimo.
Allora, innanzitutto una piccola riflessione sul fatto del gioco. Noi italiani siamo bravi a fare di necessità virtù. Il fatto che molte squadre abbiano puntato sul gioco e sull'allenatore dipende semplicemente dal fatto che non ci sono soldi. Cioè, non possiamo comprare campioni e non possiamo pagarli se non a rate, e quindi prendiamo degli allenatori e puntiamo tutto sul gioco. E questo mi pare evidente, vista la crisi che c'è stata soprattutto per la pandemia. Per quanto riguarda la Juventus, il discorso, secondo me, è quasi banale, nel senso che la Juve deve ricostruire una squadra e un gioco, non è la Juve di Allegri, è un'altra squadra. Non solo, è una squadra che davanti questa volta ha molte squadre forti, perché ogni campionato è relativo, dipende sempre chi hai davanti. Non è un campionato che la Juve può dominare e non è neanche la squadra che domina. Ci sono molte squadre, e sono tantissime, con cui tu puoi perdere. Adesso puoi perdere con Napoli, con l'Inter, con Roma, con la Lazio, con l'Atalanta, con il Milan, con la Fiorentina, con il Sassuolo. Puoi perdere con tante squadre e questo è un bene per il nostro campionato.
Certo.
Perché il nostro campionato è cambiato. Quindi la difficoltà vera di Allegri è quello di ricostruire una squadra e di costruire un gioco. In più, oltre questo, c'è la sindrome da abbandono. Perché la Juve, come è stato sottolineato prima, non ha più Cristiano Ronaldo, che fino a prova contraria non hai un giocatore che su 133 presenze ha fatto 100 gol e ha monopolizzato il gioco della Juventus. Adesso tu ovviamente hai anche saputo questa perdita alla fine, quindi sapere che hai Ronaldo o che non lo hai nell'organizzare una squadra e un gioco è totalmente un'altra cosa. E nel bene e nel male è stato protagonista questo giocatore. Adesso Allegri ha il problema di costruire una squadra, ma soprattutto un'autostima da Juve, che nello scorso anno, permettetemi, è andata persa, perché come è stato sottolineato, la Juve è una squadra che ha rischiato di arrivare quinta fino all'ultima giornata.
Ok, vado dal match analyst e leggo questa formazione. Consigli, Toglian, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Berardi, Juric, Bogà, Raspadori. Ok? Ti leggo questa: Szczęsny, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini, Locatelli, Rabiot, McKennie, Kulusevski, Morata, Bernardeschi. Da chi ti aspetti una partita di idee? Allora, no, perché insomma, cioè, mettiamo gli uomini in campo, perché sennò qui sembra che sia sceso in campo.
Io dico una cosa che ne so, capito? Sulla Juve. Allora, intanto, come dice Cristiano, è vero che è livellato il campionato, ma in basso.
Ok.
Prima cosa, perché comunque hai perso dei giocatori importanti, sono squadre che in Champions League nessuna lotta per, ma neanche per fare la semifinale, compresa la Juventus.
Bene.
Punto 2. Del centrocampo della Juve di contro il Napoli, per dire, il giocatore che ha spiccato di più in teoria è Locatelli, che ha fatto qualche bella apertura, ma il più bravo è stato Anguissà, che è arrivato ieri. Questo di quello che è successo in campo. Okay. La Juventus ha talmente poca personalità che la senti con mano, in campo si nota. Infatti il Napoli ti mette sotto dopo 10 minuti, ha chiuso la Juve nella propria area di rigore, ha calciato 13 angoli, non li puoi calciare se non fai la partita per 90 minuti, è impossibile. Quindi la Juventus, oltre che non ha costruito niente dal punto di vista del gioco, ecco che il Sassuolo ha qualcosa in mano e la Juve no, non sai neanche la formazione. Questo è il problema della Juve, che io rigiro ai nostri
ospiti.
Vabbè,
però mancavano tutti i sudamericani.
Sì, ma anche con l'Empoli. Il 15 settembre, se tu non hai una base, hai sbagliato qualcosa, l'allenatore, la società, tutti. Perché la Juve te la devi ricordare. Io mi ricordo le grandi Juve, mi ricordo anche la Juve di Sarri, che ha deciso che Dira, Pjanic, Rabiot. Devi decidere che cosa fare. Vuoi giocare 4? Invece la Juve non ha deciso. Ha un problema, come dice Daniele, grande come una casa, perché i due vecchietti dietro si reggono con lo scotch. Quando ti vengono a mancare, hai De Ligt che è andato in sfiducia e non hai nessuno dietro. In mezzo al campo sono tutti mezzi giocatori, Rabiot e Ramsey su tutti. Davanti non sai come giocare. Ken non sai se è il sostituto di Morata, non lo sai. Dybala è un giocatore che non ha tutti e tre i fattori che hanno i grandi giocatori. Ha qualità, perché ha una qualità estrema, sì, ma non ha la leadership del grande campione. Quindi non è uno che ti aspetti che... Quindi alla fine, come dici te Marco, Allegri, dove ha peccato? Che non è riuscito in 40 giorni a creare un... Cioè, noi parliamo di Mancini. Mancini li vede 20 giorni ogni tanto. Manco 20. Due settimane ogni tanto. E ha creato una squadra di club.
Io credo che ci siano delle
cioè,
sue responsabilità.
Allora io
anche,
ti,
no?
ti dico, se la nazionale, gioca bene, non si vedono mai. Perché la Juventus non fa tre passaggi di fila? Perché il Napoli la domina nel vero senso della parola, come l'Empoli a tratti? Questo è il problema. La Juve non è più niente.
Ragazzi, ma le padre del portiere non contano niente.
Ma il portiere certo è messo sotto pressione comunque.
Sono macigni come un Montebianco sopra un pulcino. Sono tre macigni di proporzioni inenarrabili. Ma stiamo scherzando.
È vero,
però la papera più importante la fa Manolasse subito, che t'agevola la strada.
Pure
quella t'agevola proprio, perché lì ti mette nella condizione di fare la partita come tu l'hai preparata, perché volevi giocarla in quella maniera. Capirai, vai a nozze, segni subito.
Ma la Juventus,
metto tutti dietro.
Alla Juventus, e qui c'è chi ha giocato a calcio ad alto livello, si liberano del pallone. Quando De Sciglio veniva pressato in fascia, metteva la palla su. Non esce col pallone. Allora, cioè, è una squadra, oltre che vecchia di pensiero, perché è una squadra vecchia di pensiero, è una squadra ormai talmente in sfiducia e di poca personalità.
Vincenzi sta massacrando Allegri.
Ma Napoli il secondo tempo ha giocato a una porta. Lascia stare il risultato. Anche se fosse finita 0-1. Ma che cambia?
Allora, ti fermo. Facciamo una cosa. Siccome ci stanno un sacco di domande degli ascoltatori a voi, vi fermate tutti? Vi potete fermare? Ditemi sì o no al volo.
Io sì.
Braglia, ci sei? O stai cambiando il pronostico? Sì. Di la verità, dopo quello che dice. No, tu lo stai cambiando. Non vuoi pagare il pranzo, la cena? Non lo vuoi fare?
Dico solo una cosa. Sì, che Genoa-Napoli, sì. Il Napoli ha rischiato di perdere la Genoa.
Però
c'è l'arbitro.
Spalletti.
No.
Una volta c'è l'arbitro, una volta c'è il portiere.
No. Ti fermo. Il Napoli a Genova non era il Napoli con la Juve.
Allora, dunque, vi fermo un attimo perché sono tutti arrabbiati qui. Vi fermo un attimo, dai, c'è un sacco di domande. Break piccolissimo e torniamo. Siamo sempre con voi in diretta nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio e voglio salutare tutti coloro che ci stanno seguendo come sempre attraverso ad esempio l'app oppure coloro che, e quindi vi invito a scaricarla, tra l'altro chi ha la Smart TV può scaricare direttamente l'applicazione di TMV Radio e quindi seguire l'intero canale, ma vi ricordo anche la possibilità di vederci in TV attraverso NSL, canale 74 del Digitale Terrestre nel Lazio, e salutiamo gli amici di NSL così come quelli di BSO Channel sull'860 del Digitale Terrestre Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e delle Emilia, e anche coloro che ci seguono ad esempio in alcune frequenze in FM che trovate tutte sul sito di riferimento come sempre TMV Radio Sport nella sezione come ascoltarci. Allora Marco Piccari studio, Andrea Piervincenzi, Simone Braglia, Gaetano Imparato, Daniele Garbo, Cristiano Di Cosimo, un giro su un po' di argomenti e poi le domande degli ascoltatori. Chiedo a Simone Braglia cosa bisogna fare con Szczęsny. Simone, chiudiamo un attimo il discorso Juve con Szczęsny, cosa bisogna fare?
A confermarlo.
Punto. Sì.
Non c'è altro da fare, sì. Ci sta che mi ricordo Alisson l'anno scorso, ha fatto una mesata ancora quando dopo gli errori col Manchester City, della partita con Manchester City, e poi si è ripreso e Alisson è ridiventato Alisson. Se uno è bravo non è che da oggi a domani diventa un brocco, sicuramente ci sono delle responsabilità. Ieri mi sento di dire che per quello che riguarda le responsabilità, do responsabilità sul primo gol, non sul secondo no.
Sul secondo.
Primo gol sì, sul primo gol sì, sul secondo gli ha tirato in porta di testa King, fortuitamente, ma aveva fatto un buon intervento, aveva già salvato il gol lì. Però sul primo sì, sul primo lì devi decidere. In un momento così negativo, anche dal punto di vista mentale, la prima cosa che devi fare è non rischiare. E quindi la presa non andava rischiata, andava messa in corner.
Quindi confermare Szczęsny. Mi dite se siete d'accordo tutti al volo voi, Andrea Piervincenzi.
No, se è un problema mentale, secondo me c'è un gran portiere, perché Perin ha dimostrato, puoi anche un attimino, con tutto che Simone ha fatto il portiere, e rischi di perdere il primo, perché poi è una mancanza di fiducia, il rischio è grande, però Perin è un portiere valido. La cosa che ha detto Simone, che è verissima, se tu vai in presa devi essere proprio in fiducia, sicuro di te stesso, okay. Se non lo sei... l'allunghi o in corner o verso il fallo laterale, però questa decisione sbagliata di Szczęsny ti fa capire quanto ragazzo è in difficoltà. Quindi Simone, cioè, secondo me anche, cioè, Perin è pagato, è un secondo portiere affidabile, ci può anche stare fermare un attimo Szczęsny, okay, per far giocare 4-5.
Tu lo fermeresti partiti. Praticamente, okay,
sì, non è un insulto, ecco.
No, ci mancherebbe. Imparato, cosa faresti? Sei d'accordo con, no, Braglia a confermare?
Nel calcio si fa così, come dice Simone, si fa così perché sennò lo perdi. Sono d'accordo che Perin è un ottimo portiere, ma in questo momento se fai fuori a Szczęsny lo perdi e soprattutto non penso di risolvere il problema, perché non sia mai Dio, anche Perin dovesse avere qualche gol di troppo per colpe sue o più o meno sue, il problema è che magari si aiuta Szczęsny facendo in modo che arrivino gli avversari un po' meno nell'area di rigore della Juve, più o meno come in passato non ci arrivavano quasi mai, non dico uguale come prima, ma
però provarci. Di Cosimo?
No, sicuramente va confermato, perché non è che la Juve è una squadra che giri alla perfezione, il problema è solo il portiere è in linea secondo me con l'autostima della squadra in questo momento, anche perché la Juve è stata dominata, il portiere è stato messo sotto pressione, 13 angoli mi pare a uno, sono arrivati anche i tiri dai suoi stessi giocatori,
13 angoli, quindi... 25 tiri del Napoli, 8 della Juve, 13 corner, 1 della Juve, 67% di possesso palla Napoli, 32 Juve, 627 passaggi del Napoli, la metà quelli della Juve.
È un po' il momento di tutta la squadra, lo devi assolutamente recuperare, anche perché Szczęsny ha dimostrato.
Qui non sono d'accordo con voi, dicono proprio non è un portiere all'altezza, via Szczęsny.
Aspetta,
sono,
però Cristiano, è vero questo, ecco. Però qui c'è Simone, il portiere è il ruolo nettamente più difficile a livello psicologico, se sbaglia il portiere prendi gol.
Su questo.
Se sbaglia il portiere prendi gol,
non ci sono dubbi.
Appunto per questo non lo puoi
perdere. Non sposta una porta.
No, lo so Cristiano, però poi adesso i punti contano, non so amichevoli, cioè o c'hai la sensazione che sì, riprende, oppure la scelta la devi fare.
Bene,
scusa, questo lo sa il tecnico, anche
certo,
perché,
certo, lo vive tutti i giorni.
Se tu lo metti in panchina rischi di perderlo, e poi rischi di tutta la stagione di farlo, di tenere un portiere così, quindi ci può stare un mesetto, come prima si parlava di Ellison. Io punterei su di lui, ma perché negli anni ha fatto vedere di essere un portiere, anzi glaciale e affidabile.
Bene. Garbo, che dici? Sei d'accordo oppure
la pensi diversamente? Io condivido il pensiero di Simone Braglia, che conosce bene il ruolo e quindi mi fido assolutamente di lui. Tanto è vero che Allegri non l'ha mai criticato per gli errori, l'ha sempre difeso, ha sempre detto che è un grande portiere, che il portiere
è vero, pure ieri sera l'ha detto, pure ieri dopo la partita,
esatto, è giusto,
questo è importante, quindi io sono convinto che lui lo schiererà contro il Malmo in Champions League. Se dovesse combinare disastri, allora forse comincerebbe a pensare a dargli qualche giorno di riposo, qualche giornata di riposo. È evidente che è un problema mentale, perché quando Szczęsny respinge in quella maniera goffa sul tiro di assolutamente non irresistibile di Insigne, lo sa benissimo che non deve respingerlo così, che deve respingerlo con potenza per buttarla fuori la palla, non lasciarla lì. Quindi è un problema mentale, è insicuro lui, è insicura la squadra, e il portiere, come abbiamo detto, è quello che paga più di tutti, perché quando sbaglia lui è voi.
Blackout totale di Sarri, che è successo? La Lazio non si è vista. Nemmeno un triangolo, un'azione che uno diceva, sai, lì ci ho visto un'idea di Sarri. 0-0-0. Che dite? Di Cosimo, parto da te.
Beh, è così. Cioè, ieri la Lazio è stata dominata, annichilita dal Milan, ma soprattutto è stata una prestazione corale brutta. Nel senso, non sono riusciti a fare 3-4 passaggi di fila, non si è visto quello che si è visto in precedenza, non si è vista la corsa della Lazio, poche sovrapposizioni, quasi mai sul fondo, i cross non sono mai arrivati praticamente sul fondo, cosa al contrario per quanto riguarda il Milan. E il secondo gol è un po' l'emblema della partita, l'ennesima palla persa in mezzo al campo da Luis Alberto. Ripeto, non hanno fatto 3 passaggi di fila, un contropiede lento lento lento, 2 contro 3, alla fine Ibrahimovic si ritrova, posso dire, quasi passeggiando solo davanti al portiere. Quindi una Lazio che secondo me non c'era.
Preoccupasi o no questo blackout? Preoccupasi o no? Sì, preoccupa.
Credo di no. Cioè, no. È preoccupante fino a un certo punto.
Fino a un certo punto, dici.
Perché è sembrata una prova di tutti negativa, cioè dal punto di vista proprio di tutti. Se fosse un problema di schemi, di tattica, potrei anche dirti di sì. Però magari, sai, la pausa, molti giocatori sono stati fuori con le nazionali, ci possono essere...
Le nazionali hanno fatto un disastro. Braglia, ti preoccupa questo blackout della Lazio, sì o no?
No, per il semplice motivo che venerdì, se non sbaglio, in trasmissione con te, io stesso avevo identificato la Lazio e le partite che c'erano questo weekend come quella squadra che avesse un'identità maggiore rispetto a tutte le altre, poi sovvertito dalla partita di ieri con il Milan. Io dico che rientra in una logica di, non mi ricordo più chi l'aveva detto, se Daniele o di Cosimo, di mediocrità verso il basso del campionato italiano dal punto di vista tecnico. E quindi gli alti e bassi in un momento in cui le rose non hanno delle eccellenze da un punto di vista di leadership e quant'altro, sono all'ordine del giorno, e credo che questo livellamento verso il basso possa essere di weekend in weekend contrastante con quello che sono le analisi che tutti noi facciamo.
Imparato, tu che hai sempre seguito bene Sarri, stimato, che
la grande persona che risponde al nome di Sarri, ieri l'ha detto chiaramente lui, prima di tutto è piaciuto tantissimo dopo il caos col giocatore.
Bravo, pure Ibrahimovic è stato bravo, diciamolo.
Esatto, ha raccontato i fatti con precisione e facendo riferimento a Ibrahimovic, e quindi non è un omertoso, non ha steso un velo e via discorrendo. E poi chiaramente l'ha detto, non si è fatto quello che
ho capito,
avevamo provato in settimana, quello che dovevamo fare. Ho sentito poco fa che giustamente si diceva non c'è stata corsa, non c'è stata voglia di soffrire, non c'è stato il pressing alto, non c'è stata nessuna capacità di fare quelle accortezze che sono nella fase difensiva di Sarri, e quindi ci si è squagliati di fronte a una squadra che non è il Borgo Rosso, ma è proprio quello che dicevamo prima, quella che delle tre in testa alla classifica convince più di tutti, quindi non c'è da allarmarsi, però c'è da capire se questi della Lazio, soprattutto nella linea mediana, sono predisposti a fare un certo tipo di lavoro o no. A Napoli marcava Insigne e marcava pure il Magazzinieri. Insigne era uno dei più affascinati da Sarri, oltre a tutti gli altri suoi compagni. Anche il Magazzinieri, che faceva il caffè, smetteva nello spogliatoio, marcava Sarri perché andava a portargli il caffè fin dentro quando ancora era sotto la doccia. È una battuta che girava nel ritiro. Vediamo se questa è la Lazio, non si stava di distinguere.
Garbo,
allora, lungi da me bacchettare i colleghi perché non ne ho nessun titolo, ma faccio solo il cronista. Ricordo che alla vigilia del campionato molti colleghi davano la Juventus grande favorita per lo scudetto.
No, abbiamo tutti visto l'hanno data, pure qua.
Che ha qualche, ecco, quindi abbiamo visto che ha qualche problemino. Molti hanno detto dopo la...
Confermo, tra le prime tre.
Ecco, allora, tra le prime tre è una cosa, vince lo scudetto è un'altra, grande favorita per lo scudetto è un'altra. Dopodiché... dopo la seconda giornata di campionato molti hanno detto che si vedeva la mano di Sarri nella Lazio.
Vero.
Avevano battuto l'Empoli e lo Spezia. Io ho detto che ci vuole pazienza, perché ricordo quanto tempo ci è voluto a Sarri nel Napoli per far vedere qual era la sua idea di calcio. Quindi mi sorprendeva che dopo sole due giornate la Lazio avesse già recepito tutti i dettami del calcio di Sarri. È evidente che non era così, è evidente che la partita col Milan ha dimostrato che c'è molto da lavorare. Credo ci vorrà pazienza e non ci sia da preoccuparsi, ma insomma è evidente che ci sono dei problemi che vanno risolti e Sarri penso li risolverà, fermo restando che la Lazio comunque ha delle lacune, secondo me evidenti.
Dove in particolar modo? Dimmi la lacuna più importante.
Beh, non ha fatto in difesa, secondo me ha fatto poco, credo che sarebbe servito qualche difensore centrale di certo livello e non ha un vice immobile, perché quando entra Murici mi scappa da ridere, scusate.
Intanto su Murici ha ragione Daniele, cioè un giocatore che non vale la Serie A di alto livello, quindi punto e a cavo, non tocca la palla come un giocatore di bassa Serie A. Cioè, può giocare alla Salernitana, può giocare allo Spezia, non può giocare alla Lazio, perché poi quando vai a chiedere un 1-2 con Murici la palla ti torna che rimbalza tre volte. Dillo
lo chiamiamo, lo
però di allora, per quanto riguarda il Milan, per me il problema tattico c'è stato, perché Pioli, ma è facile preparare le partite contro Sarri perché sai esattamente come gioca, è andato a fare questo 1-1 a tutto campo. Il Milan non ha perso un duello.
Gli ha messo il filo spinato dove doveva fare il
rispetto. Veramente, allora, a parte che
bella
poi...
Bella il filo spinato, mi piace questa cosa.
Allora, tu sai che costruisce dal basso.
Che intorno a Milinkovic.
Sai che Alberto e Savic vanno a giocare questa palla sui piedi, perché tante volte Sarri gioca sui piedi, questa specie di tiki-taka, no? Però arrivavano che si è Tonali con una forza... Gli hanno strappato il pallone dei piedi.
Sì, 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 sì.
E poi quello che avevamo detto venerdì, quando c'era anche Brambati e Tacchinardi, se la Lazio sbaglia tanto tecnicamente, soprattutto in uscita, si espone a quella che è la ripartenza migliore del campionato, che è targata Milan. Okay. Perché il Milan è costruito col cervello, perché Leao è un contropiedista, perché negli spazi Rebic è fortissimo, Diaz ha 1-1. E Teo, che continua a dire all'esterno nettamente più forte del campionato, fa 70 metri in conduzione, non lo teneva nessuno. Cioè la Lazio è stata messa sotto dal punto di vista tattico usando la forza fisica e non è uscita mai con quel fraseggio, anche per abbassare un po' i ritmi. Cioè è riuscita a tratti, pensate chi, solamente Pedro, che si abbassava tantissimo per legare il gioco, ma non è bastato.
Allora, ci sono un po' di domande, ma ci arrivo subito. L'ultimissima ve la voglio fare su Gasperini e Italiano, che abbiamo visto sabato. Come interpretate questo break dell'Atalanta? Partenza non brillante, Braglia la dà per seconda in classifica. A Braglia sto fine settimana è andato un po' male sto pronostico, Simone.
Vabbè, ma siamo all'inizio.
Ho capito, è meglio di stuzzico, cioè.
Porca miseria,
ho capito, però
ma ce l'abbiamo davanti tutto l'inverno.
Ha voglia a cambiare.
Ma io vi aspetto tutti al varco, alla fine dell'anno.
Prepara la cena. Simone.
Io vi aspetto tutti al varco, non c'è problema. Ascolta, io mi siedo sul fiume.
Dai,
poi dopo vedo.
Ma non stavi sul lago, ma stai sul fiume.
Sì, vabbè, sul lago. Vabbè.
È un grande
Simone. No, dai, Gasperini Italiano, al volo, perché poi c'è un paio di domande prima di salutarvi. Simone, non c'è, che fate? È caduto? Vabbè, imparato, vai, parto da lì.
È caduto nel lago. No, volevo dire, Gasperini, anche lui era fatto un po' capire che secondo la mia sensazione, da quello che ha detto, ha il timore che sia finito un certo ciclo per certi giocatori, cioè nel senso che è vero che c'ha problemi tenuto a cosa varia, però il fatto, per esempio, quando dice stiamo attaccando con gli stessi attaccanti da molto tempo, imprevedibilità e cose di questo genere, fa capire che secondo me questa squadra un po' andrebbe rinvigorita, perché è vero fare miracoli con giocatori che erano gregari e sono diventati importanti, decisivi e sono andati così in alto, però adesso puntare un po' anche sulla qualità per fare quel leggero salto su, e secondo me poteva essere un'occasione, però ciò non toglie che l'Atalanta qualche problemino ce l'ha. Invece Italiano sta sfruttando il suo carattere, il suo carisma, il suo modo di coinvolgere i giocatori, e poi c'ha questi due o tre ragazzetti che corrono e segnano, che è una bellezza. E quindi secondo me la differenza è là. Questi sono freschi e nuovi all'impresa, quelli sono un po' stagionati.
Quindi tu pensi che l'Atalanta potrebbe essere in un momento particolare del suo ciclo, no? Braglia, tu che invece figurati,
cioè, ho tolto la linea, ma avete tolto,
no, che tempo tolto, è caduta, sono cadute le linee. Braglia, tu invece che pensi?
Ma no, io penso che l'Atalanta anche lei sarà una squadra che comunque alla fine ci arriva, e ci arriva anche in grande stile, come ha sempre dimostrato. La Fiorentina, per l'amor del cielo, Italiano è alla prima volta che guida una squadra, diciamo, blasonata.
Questo è bravo però.
Sì, mi aspetto una conferma, come mi aspetto le conferme da parte dei giocatori. Anche gli allenatori devono avere il loro ciclo d'esame, e questo è uno di quei passaggi per dare certezza del futuro dell'allenatore italiano. Poi, per l'amor del cielo, nessuno discute.
Potrebbe essere il nuovo Gasperini?
Sì, potrebbe essere, per quanto mi riguarda sì, potrebbe essere, perché comunque le sue squadre giocano bene, le coinvolge anche da un punto di vista agonistico, ha quella verba agonistica che serve al giorno d'oggi per gestire un gruppo. È indirizzato
meno puzzone.
Bravo Simone, perché copio e incollo, aggiungo, Italiano ha fame, Marco.
C'ha fame.
Ha fame, è quello che si avvicina più a Conte da questo punto di vista.
Adesso intensità,
guarda il linguaggio
squadre
del corpo, sì, quando sì, fa su e giù per la panchina. È uno che sta molto attaccato alla squadra. Io lo so perché conosco qualche collaboratore, so che gli allenamenti sono di un'intensità, non molla niente,
vede,
nessuno
si vede, perché
si
la Fiorentina
vede.
Ha perso anche con la Roma giocando
detto,
con grande intensità.
Ha detto di Vlahovic, questo qui in allenamento è una
scusate,
furia.
Faccio l'ultimo e poi dopo taccio. Ma sì, quello che dicevi giustamente, voi l'avete detto anche prima, no? Ibra che si incazza perché sta fuori, è quello un esempio, non è una negatività.
No,
quella è una cosa positiva.
Avere quei tipi di giocatore che è la stessa cosa.
C'è sto Luca che mette ancora più paura.
No, sembra Tom Poe, te lo ricordi quello del film di Van Damme?
Quindi
no,
Italiano alla Conte, Stile Conte, e chi è che doveva finire? Garbo e Di Cosimo, mi sembra. Garbo, vengo da te, c'è ancora, sì, vai.
Italiano è senza dubbio l'allenatore emergente di questo campionato, ma lo è da un bel pezzo, perché da quando ho cominciato a fare questo mestiere, io me lo ricordo centrocampista nel Chievo, nel Verona, anche al Padova tra l'altro, è sempre stato un giocatore di grande intelligenza e anche un allenatore di grande intelligenza. Da quando ho cominciato a fare questo mestiere non ha sbagliato una stagione, andatevelo a rivedere, non ha sbagliato una stagione. Quindi secondo me è un grande allenatore destinato a squadre molto importanti in futuro. Per quanto riguarda l'Atalanta, credo che abbia dei problemi fisici in questo momento, Zapata ha recuperato all'ultimo, Muriel in infermeria, problemi di vario genere, ma credo che l'Atalanta si riprenderà, perché secondo me è una squadra che insomma è una certezza, non è più una sorpresa, ecco. Quindi
solo problemi, però Marco, una
io
cosa
credo che Salvini credo che Gasperini si debba dare una calmata, però, perché ogni volta che prende una decisione contro l'Atalanta
pure
lui di matto.
Abbiamo citato pure Salvini,
no, sbagliato.
Però
una calmata Gasperini, cioè voglio dire, ogni volta che gli fischiano qualcosa contro
no,
di matto.
Sì, ma poi si mette pure lì con lo smartphone.
Una cosa a Daniele, come che pensa delle parole di Gasperini dal punto di vista tecnico? Perché quello che ha detto post partita arriva, nel senso, lui ha detto: io non ho quella qualità dietro Zapata che mi aspettavo. Cioè, lui forse si aspettava Bogà. Perché Pessina
l'ha detto.
Perché Pessina non ha quella. Cioè, nel momento che mandi via Gomez, perché uno l'ha dimenticato troppo, era un giocatore imprevedibile che ha tiro, a forza, a corsa, a tutto.
Che poi ci sono le domande. Dai,
ti dico che metti Pessina là e l'altro è Malinowski. Magari alla lunga viene, quando non c'è Muriel che ha il colpo, il guizzo che non hanno altri, magari la paghi, perché l'Atalanta comunque ha fatto una buona partita.
Allora, Di Cosimo al volo e poi un paio di domande e vi saluto. Dai, Cristiano.
Beh, tre partite sono veramente poche per fare dei giudizi. Però ecco, l'Atalanta ormai è una grande squadra e una partenza a razzo non serve, secondo me, e ci sta con le squadre che ha affrontato fare questi risultati. Perdere con questa Fiorentina, di questo allenatore, poi di un Vlahovic straordinario, per me ci sta. E la Fiorentina rischia di essere la vera sorpresa del campionato, perché è una squadra che gioca con tanta intensità ed ha un attaccante pronto ad esplodere. Quindi secondo me chi ha detto 7+2 è veramente una definizione azzeccata.
Che diceva Garbo?
No, è già esploso Vlahovic, non è pronto ad esplodere, è già esploso.
È già esploso.
Forse diciamo, è l'attaccante diciamo più forte della Serie A.
Definitivamente, può essere quest'anno, allora, può essere capocannoniere insieme a Immobile.
Al volo delle domande degli ascoltatori, primo parto con Braglia, ma ora che c'è Maignan, un gol da quando è arrivato, compreso l'amichevole, non sento più parlare di Donnarumma. Non era così indispensabile nel Milan? Braglia. La risposta.
Vero, morto un papa se ne fa un altro.
Morto un papa se ne fa un altro. Via, fuori Donnarumma. Allora, poi aspetta che ne prendo un'altra al volo. C'è anche un audio, prendiamo un audio al volo. Dai, un audio al 331-8200-213, via.
Buongiorno da Santino, ragazzi. Ciao, ecco. È bello fare le dinamiche sui passaggi, sul possesso, su quant'altro. Io non vorrei che fosse un alibi dicendo che comunque alla Juventus mancavano tanti giocatori, quindi io credo obiettivamente che fare queste analisi del match sia giusto fino a un certo punto, perché è vero che con i secconi ma non si va avanti, ma Szczęsny ha regalato una seconda partita e non dico che la Juventus l'avrebbe vinta, ma quantomeno forse se non vinceva la pareggiava.
Bene.
E in assenza appunto di tanti elementi, quindi boh.
Vabbè, non, che ne so, parleremo di altro allora la prossima volta che c'è una partita. Dunque, ti scrivono Milan più forti di tutti e ora favorito di gran lunga per lo scudetto. Imparato, sei d'accordo? Siete d'accordo? Favorito per lo scudetto?
Grande partenza, no, io dico che quest'anno ragazzi vivremo uno dei campionati più belli degli ultimi anni, sorpassi contro sorpassi, quindi non ci facciamo debiti con la bocca, come si dice in Inghilterra e a Napoli, però è partita bene, sì, una ci sta bene, non è la più forte di tutti, ma al momento è la più forte.
La più forte, sei d'accordo Andrea, sì o no?
Milan e Inter.
Milan e Inter,
sì,
vedi,
davanti a tutti.
L'Inter forse un po' distratta dal Real Madrid?
No, però beh, l'Inter ha potenziale, non è, sì,
Milan e Inter,
manca Lukaku. Milan
Napoli
e Inter,
no, sì. Non lo metti, io vedo...
No, vedo un gradino sotto.
Sotto. Garbo!
Secondo me sono d'accordo con Gaetano, sarà un campionato incerto fino alla fine, si ruberanno i punti l'una con l'altra. Molti confronti diretti, credo ci sarà da divertirsi, come non mai.
Braglia che vede solo la Juve, dietro la Juve chi mette? Hai detto l'Atalanta e c'è più speranza per entrare qualche altra squadra?
No, riconfermo quanto
niente proprio
Milan per quanto riguarda
Milan niente, l'Inter niente, proprio non c'è niente.
Aspetto il pranzo sul lago di Como.
Io già lo sto gustando.
Io sono come gli elefanti, c'ho la memoria lunga, quindi sì. Andrea, Di Cosimo, Gaetano,
tutti
Marco,
pure noi.
Aspetto tutti.
Di Cosimo mi ha mandato un messaggio, è già pronto per venire qui in sede e partire con me. Di Cosimo, che sì, dici? Niente.
Io no. Per me è troppo presto per fare una valutazione, però io se mi devo sbilanciare, secondo me non sottovalutiamo il Napoli, ecco. Il Milan alla Champions, e per loro è molto importante. E io scommetterei sul Napoli di Spalletti.
Sul Napoli di Spalletti, va bene, quindi questo è un po' il vostro pensiero. Siamo quasi arrivati al termine e non vi chiedo nulla sulla Champions, perché c'è tempo, ci torneremo nei prossimi giorni e quindi poi stasera parleranno anche gli allenatori e quindi per il momento siamo arrivati al break. Quindi io voglio ringraziare Cristiano Di Cosimo, Gaetano Imparato, Simone Braglia, i suoi pronostici che stanno qui proprio appesi in redazione, e Daniele Garbo. Grazie ragazzi.
Grazie ragazzi.
Ciao.
Grazie ancora. Allora ci fermiamo, adesso arriva un altro trio, anzi sì, trio, poi con te sono quattro. Io non lo so adesso, io vi faccio il tema libero adesso quando entrano loro, perché arriva Brambati, Tacchinardi, Di Gennaro. Io faccio tema libero e decidete voi quello di cui voler parlare in questa parte di trasmissione.
Difensore e due centrocampisti.
Difensore e due centrocampisti. Allora, un occhio velocissimo alle notizie. Barcellona, brutte notizie per Brad White, il danese dovrà essere operato al ginocchio. Inter Real Madrid, Bale salta la sfida di San Siro, problemi al tendine del ginocchio per il giocatore. E quindi queste un po' le ultime che vi riportiamo. Sevchenko dice può essere l'anno di Tonali, Maldini bravissimo, il Milan è cresciuto tanto. Queste le parole dello straordinario attaccante ex Milan Sevchenko. Break, torniamo tra poco.